Eccoli collegati di nuovo con il Giant Stadium di New York, dove stanno per entrare in campo le nazionali d'Italia e Bulgaria, che daranno vita alla semifinale del campionato del mondo.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Sì, se n'è andato un pezzo di noi, caro Leonardo Manera, la voce straordinaria di Bruno Pizzul, che non ci ha mai portato a un mondiale conquistato, ma ci ha fatto sognare, Bruno Pizzul, grande.
In finale mondiale 94.
Sì, è un grandissimo.
Quando ce lo conobbi, Bruno Pizzul, alcuni anni fa a Udine in una partita dell'Udinese, mi ricordo, molto gentile.
È sempre stata una persona gentilissima, molto.
Sì, perché era il periodo in cui mio figlio, piccolino, voleva diventare da grande telecronista. Perché diceva: così vado allo stadio senza pagare.
Beh, un gran classico. È un gran classico.
C'era allo stadio.
Anzi, pagato.
C'era presente Bruno Pizzul, e allora ci capitò di fare quattro chiacchiere con lui e raccontò così brevemente com'era la vita del telecronista mio figlio, che ovviamente non ricorda più perché era bambino piccolo.
Vabbè.
Però ricordo la gentilezza di Bruno Pizzul nel parlare anche con questo bambino che voleva diventare telecronista.
Questo bambino sembravi Neronello.
Questo bambino.
Vieni bambino, ti spiego i segreti del telecronista. Molto bene, siamo qui anche oggi, e c'è anche Leonardo Manera, oggi è comparso così.
Sì, perché domani e dopodomani lavoro in Friuli a Tolmezzo e Polcenigo, mi sembra. Polcenigo, quindi ho detto vado.
Tutte
oggi,
le volte hai poco rispetto verso Polcenigo, lo dici
Polcenigo, esatto. Giovedì 6 Tolmezzo, venerdì 7 Polcenigo, Friuli.
Va bene. Molto bene. Beniamino ha preso dal padre e poi ha rinunciato Beniamino a questo sogno.
Si è poi appassionato ad altro. Vabbè, e ha capito che comunque anche quello era un lavoro. Ecco, questo è il problema.
Ho capito, ma è giovane, potrebbe anche diventare telecronista adesso, non lo
sì, ma poi ha capito che anche fare il telecronista non è che andavi solo a vedere la partita gratuitamente, ma dovevi anche un po' documentarti, darti da fare.
Ha rinunciato.
Io lo spingo mio figlio a fare qualsiasi attività nella vita che non assomiglia a un lavoro.
Ha rinunciato. Vabbè. Molto bene, siamo con Pietro Lacorte in regia, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. C'è una Milano semi vuota perché
voi... semi vuota? Io non ho mai visto così tanta gente in metropolitana come oggi.
No, ma io ti parlo di traffico, perché ti devo dobbiamo dire a tutti gli ascoltatori, che forse lo sapranno, che il carnevale ambrosiano cade una settimana dopo rispetto a tutto il
resto. È piena Milano, non ho mai visto Milano così piena come oggi. Sono delle fake news quelle che diffonde qui Alessandro.
Ma sono
io
turisti.
Non ho mai visto la metropolitana così stracolma di gente come oggi. Tra l'altro molti ancora che tossivano, ammalati, cioè, dei magazzini ambulanti di virus sono queste persone. Devono stare a casa sono...
o con la mascherina.
Qualcuno ce l'aveva, devo dire, di quelli che tossivano di più.
9:11 minuti, siamo
qui
con voi.
Come mai Milano è così piena oggi? C'è qualche week?
Saranno turisti.
C'è qualche week delle altre di Milano.
Saranno turisti, ma ti assicuro che nel traffico è vuoto. Hai sentito anche Simone Spezia, ha salutato tutti. Ci ritroviamo lunedì, domani
Spezia.
Non ci sarà. Fa la bella vita.
Oggi cos'è, mercoledì?
Giulia Crivelli va a fare un weekendone. Insomma, il carnevale ambrosiano. Tutti via, chi va in montagna. Salutiamo tutti coloro che stanno andando in montagna. Magari le scuole sono chiuse. Chi da oggi, chi da domani. E noi a lavorare, Manera in Friuli. E noi qui come degli sfigati, Pietro Lacorte,
sfigato a lavorare
domani qui insieme a me.
Io lavoro sempre. Non ho mai un momento di svago. Ecco, questo è il problema della mia vita, che in un modo o nell'altro lavoro sempre fino a ancora per un po', diciamo.
Allora, arrivano dei messaggi dal nostro trampista a proposito di Pietro Lacorte. Volevo dire che Pietro Lacorte è bravo. Poi dopo un secondo, Miriam Lucchetti è brava. E adesso attendiamo i giudizi sferzanti su di noi, sul resto della ciurma. Bene, intanto possiamo partire. Vai.
ben ritrovati.
Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento da quindi ad Ancelotti, Ancelotti, Ancelotti destro, gol!
Ero lì Pietro Lacorte, inutile che mi dice, ero lì dalla prima dell'apertura dei cancelli di San Siro, con una pioggia battente, Milan-Real Madrid 5-0, semifinale di Coppa dei Campioni, poi in finale Milan-Steaua 4-0 a Barcellona!
Un po' come il Milan di adesso, dai.
Sì, esatto, grazie a Bruno Pizzul per averci fatto rivivere, e a Pietro Lacorte, i momenti del Milan, dei fasti del Milan Sacchiano. Allora, vogliamo ricordare che da 110 giorni il cooperante italiano Alberto Trentini è ostaggio in Venezuela. Devo dire che ieri qualcosa si è mosso, il sottosegretario Mantovano ha fatto sapere alla famiglia Trentini che ogni sforzo viene compiuto dal governo per rendere possibile il rientro. Ha parlato però di situazione complessa e di difficile soluzione, però quantomeno qualcosa si muove. Ricordiamolo, 110 giorni, sequestrato e detenuto in carcere senza poter parlare con i familiari. Motivo? Nessuno. Leonardo, avrei letto anche tu gli articoli relativi all'ultima, come dire, caduta di Vanna Marchi e figlia. Stia calma, signora Vanna. Hai letto gli articoli?
Sì, sì. Sono un po' al corrente della situazione.
Ti faccio il sunto di alcune parole che ho colto qua e là negli articoli oggi. Pippare, righello, le cavalle, la melmaison, il tavolo pesante, la roba rosa, il pippotto, lo ius prime noctis. Questi sono alcuni termini che ho colto qua e là. Tra l'altro ho letto un interessante articolo di Piero Colaprico che ricorda che non è uno schema nuovo per Milano, cioè cocaina fiumi, queste le accuse, vivere prostituzione, night.
Si risolverebbe tutto se si legalizzasse la droga.
Vabbè, questa è la tua
presenza. Legalizzare la droga, legalizzare anche tutte le forme di prostituzione, si risolverebbero tutti i problemi, secondo me. Vabbè. Legalizzare tutto.
Allora, questo è quello che scrive Piero Colaprico, ci riporta la Milano di, dico dei nomi, Vallanzasca, Turatello. Oggi mi è venuta questa è una provocazione forte, veramente forte, ma se li devo mettere in una classifica di disistima, al penultimo posto metto Vallanzasca, Turatello, gente criminale che ha ucciso, ma che ha deciso di svegliarsi e vivere da criminale, con tutti i rischi annessi e connessi. All'ultimo posto metterei questi parvenu della vita, questi sfigati neoarricchiti, noiosissimi cafoni moderni, che poi, se vai a leggere le intercettazioni di Vanna Marchi, a un certo punto dice, riguardo alla Cerenza.
Parlo con la voce di Vanna Marchi, perché che imitavi bene.
Io sono già stata in galera, ma lui scherza, ride, ma dopo 2 ore in galera questo s'ammazza, D'accordo?
Lo fai molto bene. Avresti un futuro come imitatore.
Cioè, nel senso, no, capito. Ma quindi penultimo posto, sì, Vallanzasca, sì. Turatello, ultimo questi qui.
Qual è la mia impressione? Magari sbaglierò, ma che ci sono tante persone a Milano, ma in Italia, che invece queste persone li invidiano, che in qualche modo vorrebbero fare la vita di questi, perché la vedono, certo, come una bella vita, no?
Come no?
Non lo so.
Come no? Infatti, tra l'altro c'è quello che avrebbe speso 600.000 euro in vari anni da loro, che qui aveva ragione Vanna Marchi con la famosa frase da... no? che c'era, cioè se uno è beep, va beep e non posso,
è anche vero che se uno ha 600.000 euro da spendere in questo modo tra droga e escort, vuol dire che sì, appunto, vuol dire che ne ha molti di più e avrà deciso,
e vabbè, può decidere di spenderli in viaggi, in cultura,
sì, che lui dà più soddisfazione della cocaina, certo, e l'escort. Io ti ripeto, questo è un tipo di vita che io credo molti invidiano.
Tu pensa un po',
dottor Milan.
Sì,
perché i coglioni vanno inculati.
Ecco, questa era la frase vera, reale di Van Marchi.
Allora, le accuse alla fine sono sostanzialmente spaccio di droga e favoreggiamento alla prostituzione.
Guarda, e sono stato talmente preso da altro che, cioè da altri dettagli che tecnicamente.
A parte che, scusa, anch'io, vediamo, dove abiti tu? Diciamo
dove
in
abiti
zona.
Tu cosa? Sì, ci sarà qualcuno.
No, stavo dicendo un'altra cosa. Ti ho visto qualche volta innaffiare i cerchioni della tua auto con lo champagne. Come la scendi lì in viale. Non hai la Ferrari, però sciabolavi lo champagne davanti alle ruote. Ai cerchioni della tua auto.
Mi hai dato un'idea. Se vuoi lo faccio con acqua e sapone.
Tu hai mai sciabolato? Ti è mai capitato di togliere il tappo con la sciabola?
Una volta.
Anche a me una volta.
Una volta mi è stato fatto fare dagli amici di Ripa Teatina, che saluto.
A me è capitato a Parma. Non è così difficile. Sembra una cosa complicatissima.
No, infatti, se dai un
però
colpo
viene via. Sì, sì,
tappo,
parte. Hai visto che anche tu, quindi, eccolo qua, il sepolcro in bianco.
Non
era una domanda trabocchetto. Critica quelli che vanno a sciabolare, ma sì, anch'io una volta.
Ma
che poi
detto,
vedere se
apri
una volta,
la così in un ristorante,
più volte.
All'aperto,
un giorno sì, un giorno no, eri a sciabolare, cioè, in Viale Monza.
Non è che c'era tutto il contorno raccontato
ma
in questo
io ti ho visto con lo champagne davanti alle gomme.
Dicendo,
hai portato a fare il bilanciamento lì.
Sì.
In autofficina, e dopo il bilanciamento delle gomme hai sciabolato lo champagne della tua auto nell'autofficina di Viale Monza. È inutile negarlo.
Da querelare. Allora veniamo invece alla questione che tutti i giorni affrontiamo. Allora, io devo dire, è un po' come la dobbiamo rappresentare, se non come il titolo della stampa, la resa di Zelensky. Cioè, il dato di fatto è che dall'altra parte dell'oceano adesso abbiamo dei bulli che sicuramente hanno un atteggiamento da bulli, che sicuramente hanno un atteggiamento, come dire, molto sferzante, ma che sanno di avere totalmente il coltello dalla parte del manico. E cioè sanno che senza gli aiuti americani Zelensky, come ci ha ieri spiegato bene il professor Nones, resiste 6 mesi e poi in Ucraina non hanno più le armi per continuare la guerra. E quindi con il fare certamente da bulli, se non da strozzini, prendono gli alleati o presunti tali e gli dicono: adesso si fa o così o così. E Trump con Zelensky alla fine ha avuto un po' ragione. Ieri ha fatto capire che avrebbe sospeso tutti gli armamenti e Zelensky nel giro di 2 ore ha detto: dovremmo effettivamente ricucire con gli Stati Uniti, firmare le terre rare e soprattutto andare a un processo di pace sotto l'illuminante leadership americana.
Allora,
una roba incredibile, cioè,
incredibile, però come dice anche Marco Travaglio, col quale sono d'accordo,
non avevo dubbi.
Scusa, certo, gli Stati Uniti sono sempre stati imperialisti, ma dovendo scegliere tra un imperialismo, diciamo, manu militari e un imperialismo, diciamo, di tipo economico, quello che sta facendo adesso Trump.
Meglio quello economico.
Io direi di sì.
Che come fa la mafia? Ti arriva e dice: negozio è mio. O ti può mettere la pistola, oppure ti dice: vendimelo a 100 euro.
Invece di andare in giro a ammazzare le persone, in un imperialismo appunto militare, è forse meglio tra le due cose. Certo, nessuno è l'ideale, no? Nel migliore dei mondi possibili.
Sì.
Ma tra le due situazioni,
questa
probabilmente
è la meno peggio, è un po' come il penultimo. L'ultimo posto Vallanzasca e l'ultimo.
È meglio un imperialismo, che poi, come diceva Kissinger, l'America non ha alleati, ha solo interessi.
Oggi si vede in maniera plastica e chiara.
Kissinger c'era ben prima di Trump.
Tutto questo, scusa, per non perdere sempre il focus su aggredito, aggressore, verrebbe da dire, va bene, Zelensky dice firmiamo le terre rare, firmiamo di qui l'illuminante leadership americana, puntiamo alla pace. Ma il progetto di pace di Putin, esattamente, è pervenuto a qualcuno? Cioè, la proposta di pace, cosa propone per la pace Putin?
Adesso si troverà con Trump e ce lo faranno sapere.
Cioè, cosa dice? Cedo il 3% di quello conquistato?
Ma è dall'inizio della guerra che si dice del Donbass, no? Donbass, questo sarà la fine.
Cosa farà?
Non credo.
Boh. Comunque, sul tema delle armi, ricordate che ci sono, come detto, Ursula von der Leyen ha detto bisogna fare un piano di riarmo da 800
cosa
miliardi.
Cosa che a quanto pare lei non può fare, perché la competenza delle spese militari spetta ai singoli stati, quindi non può Ursula von der Leyen.
Ma su questo tema io voglio salutare il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi. Buongiorno professore, eccoci.
Buongiorno a voi.
E grazie di essere qui, perché ieri sui giornali lei è stato anche intervistato dal Quotidiano Nazionale, perché a Pisa, all'università, è stato modificato lo statuto dell'Ateneo che vieta la ricerca sullo sviluppo di armi. Questo è il titolo, ma lei ce lo spieghi nei dettagli.
Sì, questa è stata la conclusione di un percorso che in realtà è cominciato l'anno scorso su sollecitazione anche degli studenti, come conseguenza di manifestazioni che ci sono state, guerra in Ucraina, soprattutto strage di civili israeliani il 7 ottobre, strage a Gaza, eccetera, eccetera, si è avviato un dibattito sulla questione del popolo palestinese. Abbiamo aperto corridoi umanitari per studiosi e studenti palestinesi. Sulla questione dell'antisemitismo abbiamo avviato una riflessione anche complessa, perché il tema è complesso, in cui riassunto in tre parole giornalistiche è che criticare la politica dello Stato di Israele chiaramente è tutt'altra cosa rispetto all'antisemitismo e non fa venir meno il rispetto del popolo ebraico. E poi si è avviata una discussione sulla guerra, le armi, l'impegno in ricerche a sfondo anche militare. Devo dire che l'Università di Pisa aveva già la prassi, cioè l'uso comune di non aderire a ricerche che siano specificamente rivolte a sviluppare o perfezionare armi e armamenti. Abbiamo ritenuto opportuno la prassi farla diventare una norma, inserendola addirittura nella nostra fonte normativa superiore, che è appunto lo statuto. Quindi nello statuto abbiamo messo un richiamo alla pace come valore essenziale, cose che hanno già alcune altre università. E abbiamo anche aggiunto una voce specifica, e questa credo non l'avesse nessuno, almeno in Italia, sul fatto che noi non faremo ricerche che siano direttamente rivolte appunto allo sviluppo e al perfezionamento di armi o sistemi d'armi da guerra.
Professor Zucchi, è una scelta, come dire, faccio questa provocazione, che va un po' controcorrente, cioè li legge anche lei il giornale, no? Siamo nell'epoca, dice Ursula von der Leyen, della necessità di un riarmo anche massiccio da parte degli stati europei. Vi sentite come? In controtendenza?
La controtendenza, perché le tendenze sono tante. Alla von der Leyen ci arrivo subito. Mi lasci dire che la nostra intesa prima di tutto, come, se volessi parlare difficile, una scelta valoriale. Cioè, in un mondo che è il mondo moderno, dove la dignità della vita umana si sta purtroppo perdendo, e la dignità della vita umana e i principi ispiratori dell'università in generale, perché l'università si basa sulla fiducia nella ragione, ma la ragione nel mondo si incarna nell'uomo e non nell'uomo futuribile, nell'uomo che c'è adesso accanto a noi, di là dal fiume o di là dal mare. Visto che il XX secolo è stato il secolo delle strage, noi a volte ci riteniamo vivere in una civiltà superiore, ma se guardiamo i numeri brutali, il numero di morti ammazzati in guerra, il XX secolo ne ha fatto più di tutti i secoli precedenti, anche considerando ovviamente che la popolazione mondiale è aumentata. Il XXI secolo, tanto bene, non è cominciato neanche il XXI. Quindi ribadire questo valore essenziale ci è sembrato fondamentale.
Quindi una scelta valoriale importante. Invece, prego, su quello che avviene sulla cronaca.
Quello che avviene. Intanto, questo non vuol dire non avere il massimo rispetto alla nostra collaborazione, in particolare con le forze armate della Repubblica Italiana. Noi fra l'altro abbiamo da decenni una collaborazione strettissima con la Marina, perché corsi allievi ufficiali della Marina Militare, l'Accademia a Livorno, tutti gli allievi e le allieve frequentano i nostri corsi di studio. E mi lasci dire che facciamo una netta distinzione fra aziende private che sviluppano armamenti e le Forze Armate della Repubblica Italiana, che ci difendono tutti e che sono fatte da uomini e donne che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, che all'articolo 11 ripudia la guerra, questo sì. È quello che è scritto nella Costituzione come strumento.
Però lo sa che la realtà potrebbe portare, anche se la Premier ha detto non succederà, potrebbe portare anche i soldati in un futuro, non troppo lontano, magari una forza di interposizione in Ucraina. No?
Questo è stato fatto sotto l'egida però di istituzioni internazionali che hanno l'autorità per farlo, però ecco, non voglio addentrarmi in decisioni politiche, al momento sono fumose e non spettano a me. Riguardo il discorso della von der Leyen, ecco, quello che vorrei far sommessamente notare, una cifra spaventosa, 800 miliardi, svincolata dal patto di stabilità, mentre non sono svincolate dal patto di stabilità le spese per la sanità, per la scuola e per l'università, a me non sembra una decisione, diciamo così, illuminata. Ricordiamoci che in Italia in particolare, il nostro Stato, e questa è una cosa che prescinde dal colore politico del governo, perché i governi precedenti hanno fatto esattamente la stessa cosa dell'attuale, riserva all'università e alla ricerca una quota del PIL nettamente inferiore alla media europea e anche a quello che fanno molti paesi est-europei.
Sì, bisogna dire
il fatto che i nostri giovani hanno grossissime difficoltà a cosiddetta fuga dei cervelli.
Sì, bisogna dire anche che però anche alle spese della difesa l'Italia si è impegnata da sempre a spendere almeno il 2% del PIL e siamo all'1,6, ma eravamo all'1,5, 1,4. Quindi in realtà von der Leyen potrebbe dire: almeno rispettate quello che avete promesso di rispettare.
Guardi, se degli 800 miliardi ne dessero un ottocentesimo, quindi quant'è lo 0,16% o giù di lì, all'università e alla ricerca noi troveremo un futuro a molti giovani che rischiamo di perdere. Perché i tagli al finanziamento all'università e alla ricerca, che nei fatti ci sono stati, poi c'è una simpatica polemica sul governo, i numeri si rigirano in tanti modi, ma di fatto l'anno scorso le università rispetto all'anno precedente, a parità di fattori, hanno avuto una sensibile coartazione. L'incertezza sul cosiddetto precariato, c'è un movimento giustamente in atto in tutta Italia, perché i giovani che vogliono intraprendere la carriera di ricerca non sanno che futuro avrà. Spingono molti dei nostri migliori laureati a abbandonare il mondo della ricerca e a trovare posto all'estero. E questo secondo me, dal punto di vista del paese, è un, mi lasci dire, suicidio.
No, ma noi.
Gli 800 miliardi ci basterebbe una frazione minima per risolvere questo problema.
Noi, rettore, la ringraziamo. Riccardo Zucchi, ripeto, il rettore dell'Università di Pisa, grazie. Beh, insomma, ci lancia questo messaggio che gli dice lui stesso, soprattutto è valoriale. Il valore della pace, si può dire. Due giorni fa anche Simone Spezia ne parlava con il responsabile della rete Disarmo in Italia, però i pacifisti in questo momento, Leonardo, hanno un po' la voce tarpata dalle voci.
La così illuminata Europa in questi tre anni, io l'ho sentita parlare solo di guerra. Sono venute iniziative di pace o tentativi, sono venute, che so, paradossalmente dalla Turchia, un paese che viene sempre definito un'autocrazia, no? Cioè, questo mi sembra un po' stonato rispetto alle tradizioni illuminate dell'Europa.
Diciamo che l'Europa si è svegliata di colpo con Trump.
Si è svegliata
di colpo e dall'altra parte c'è uno che dà la sveglia, nel senso di dire: adesso avete, come dire, nicchiato per qualche anno di troppo e adesso vi faccio capire che dovete svegliarvi. E l'Europa come risponde? Armiamoci. 800 miliardi. Armiamoci. E va bene, comunque, tra l'altro tra poco andremo sempre in Europa, idealmente, in Serbia, dove non so se hai visto, va bene, le manifestazioni di dissenso in Parlamento, ma non so se hai visto, hanno gettato petardi e fumogeni in Parlamento con 3 feriti gravi. Tu intanto ti stai impiccando con una sciarpa. Non ho capito perché ti stai stringendo il collo con una sciarpa. Vuoi terminare la trasmissione prima del dovuto, prima delle 11? È la sciarpa che ti avevo comprato io?
Sì, è
io?
La sciarpa che mi hai regalato tu questa.
Ah, notate questo. Sottolineiamo, a Natale gli ho regalato sciarpa, certo. Guanti.
Vabbè, dopo che me li hai fatti sparire a casa tua, cioè, era il minimo, diciamo.
Ancora.
Prima me li sottrae, dopo me li riprende, me li ridà, e sembra un atto, un grande atto di generosità. No?
Non ti ho mai rubato sciarpe.
La restituzione del dovuto.
Ti ho dato anche guanti e cappello, perché non li porti oggi? In pandan.
Cappello ogni tanto lo metto, anche se è un po' stretto. Comunque dicevi se che in Serbia...
Se sei un testone, se sei uno zucchero.
In Serbia...
Te lo spieghiamo tra un attimo, dopo la pubblicità.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
Grande Bruno Pizzul, per noi laziali resterà sempre quel vai ciccio nella finale che la Roma perse con il Liverpool. Immerso nella goduria per noi. Grande Bruno.
Vabbè, non si riesce a staccarsi dalle rivalità calcistiche neanche così.
Coglioni vanno in... no, vanno al gabbio.
E dai, dai, Stefania Nobile, che avrà fatto mai? Ha mica invaso l'Austria. Milan, ti sbagli? C'è anche la proposta di pace di Putin, che è quella: mi prendo la Polonia e i paesi baltici e poi vedremo.
Putin non propone niente per la pace, l'America ha Zelensky per le palle, l'Europa non conta un cazzo perché pensa solo a distruggere la propria economia, quindi chi comanda? Il più forte, come sempre.
L'editoriale dei nostri
Manera, sappi che Polcenigo è uno dei più bei borghi d'Italia, comportati bene.
Però come si chiamano gli abitanti? Abbiamo detto Polcenigesi.
Come Monterupone, sai che anche Monterupone ha il mattoncino di uno dei borghi più belli d'Italia, anche Polcenigo. Tra l'altro, se si so che c'è un altro WhatsApp, ma mi dicevano di andare a visitare a Polcenigo, questa è praticamente la sorgente del Gorgazzo. Tu sei mai stato alla sorgente del Gorgazzo?
Cosa?
No.
Allora mi scrivono, dice Polcenigo è molto carina.
Che insomma, se detta a Roma.
Vai, se puoi, vai fino alla sorgente del Gorgazzo.
Molto bene.
Se vuoi ti invito una volta.
Gorgazzo. No.
Amici di Radio 24, venite anche voi tutti insieme alla sorgente del Gorgazzo.
Ciao Manera, sono Paolo, ero vicino a te, accanto a te oggi in metropolitana. Ho una tosse molto contagiosa, spero di non averti contagiato.
Vabbè, che burlone.
Riguardati, mi raccomando.
I nostri amici.
Ciao, ciao.
Vieni anche tu al Gorgazzo. Invito anche a te la sorgente del Gorgazzo.
Allora, dobbiamo capire cosa sta succedendo in Serbia, paese di cui non ci occupiamo tutti i giorni, ma ieri in Parlamento la tensione che c'è da mesi, in realtà ha avuto un crescendo abbastanza incredibile. Lancio di uova, bottiglie, petardi, fumogeni, lacrimogeni in Parlamento, tre feriti. Insomma, noi vogliamo chiedere qualche lume a Tatiana Djordjevic, che è la presidente dell'Associazione Stampa Estera a Milano, è giornalista, scrittrice serba. Buongiorno Tatiana, eccoci.
Buongiorno, buongiorno Milan, eccomi.
Siamo abituati al Parlamento italiano, dove al limite insomma delle risse ci sono state, ma qui ragazzi.
Sì, ma guarda, qui non è che succede la prima volta. Noi una volta abbiamo bruciato, incendiato il Parlamento nel 2000, anni passati, quando studente ero io, però adesso vedi che il passato si ripete in qualche modo. Quindi ieri a Parlamento hai detto bombe, carta, fumogeni, calci, pugni, e quindi uno quando guarda dall'esterno pensa, ma il popolo serbo, sempre il popolo che fa le manifestazioni, le proteste, le guerre, insomma un popolo che si annoia e non ha altro da fare, ma in teoria non è così. Quella di ieri era la prima assemblea praticamente dopo un lungo periodo, praticamente da quando sono cominciate le proteste studentesche in Serbia, ormai durano già da 3 mesi. A me dispiace che i media italiani se ne occupano poco, si è parlato un po', però non abbastanza, perché queste sono praticamente le proteste, diciamo, più grandi e più significative in Europa, se posso usare questo termine, sì, dal 1968, se ci ricordiamo questi tempi, dove praticamente i studenti serbi contestano un governo autoritario che è lì al potere già da 12 anni, mentre l'Unione Europea e i politici europei chiudono un occhio.
Ecco, ma infatti, quali sono i motivi della protesta? Cioè, da dove nasce tutto questo?
Da dove nasce? Ma praticamente adesso torno a 3 mesi fa, quando il 1° novembre è caduta la tettoia di una stazione ferroviaria Novi Sad, che è appena stata ristrutturata. I lavori sono stati fatti dai due consorzi cinesi e praticamente questa tettoia cade e uccide 15 persone. Dopodiché, ecco, il procuratore dello Stato, che doveva intervenire in qualche modo, è stato zitto per un lungo periodo, mentre il presidente dello Stato Aleksandar Vučić, che viola la Costituzione in continuazione, ha risposto, ha detto che adesso comincia il processo, e dopo un certo punto gli studenti hanno detto basta.
Quindi
ma non
nasce,
sei tu.
Nasce tutto da una tragedia,
sì, che non è la prima tra le altre negli ultimi anni. Noi 2-3 anni fa abbiamo avuto una sparatoria in una scuola, dopo in un altro paese, dopo c'erano le manifestazioni ecologiche, dopo le manifestazioni contro la miniera del litio, e questo dura un po' di anni. E dove dall'altra parte hai un governo autoritario, mascherato, diciamo moderato, che non risponde,
gli studenti hanno iniziato a protestare. Viene da capire come sia arrivata questa escalation addirittura di bombe carta, sì, e fumogeni, sì, in, sì, Parlamento, cioè come
questa praticamente era una conseguenza, perché gli studenti, anche facendo queste proteste praticamente che hanno bloccato più di 60 facoltà in tutto il paese, che non ci sono attività accademiche, e fanno queste proteste, diciamo, in tutte le città in Serbia, bloccando le strade senza coinvolgere, questo è molto importante, senza coinvolgimento di opposizione, perché loro non vogliono neanche opposizione, e questo mi pare, quindi le proteste studentesche sono molto decentralizzate, loro non hanno i leader, non vogliono essere targettizzati, e hanno detto anche l'opposizione: voi non siete capaci di dialogare con il governo, adesso facciamo noi abbiamo le nostre richieste e vogliamo che le istituzioni cominciano a funzionare. Sì. E quindi posso dire che anche questa era una risposta anche dell'opposizione stessa a dare il supporto agli studenti, che non li vogliono neanche, e anche a dire: guardate, devi capire, a dire al presidente serbo: devi capire cosa è realtà, il popolo non ti vuole più. E quindi noi in questo momento non abbiamo neanche un governo, quindi
no, la premier si è dimesso. Insomma, addirittura arrivare, insomma, anche con tre feriti, di cui una grave in Parlamento. Noi intanto, Tatiana Giorgiovic, ti ringraziamo, grazie per questa spiegazione di quello che succede in Serbia. Voglio ricordare, Tatiana presiede l'Associazione Stampa Estera a Milano, quindi giornalisti della Stampa Estera.
Al posto di Andrew.
Prima era Andrew Spannaus,
è stato cancellato. Andrew
adesso
l'hanno eliminato.
È l'unico americano che in questo momento perde.
È stato cassato.
L'unico americano che perde.
Hanno mandato via malamente anche.
Guarda che arrivano le foto
della sorgente al Gorgazzo.
Sì, arrivano tante foto.
Ma sai che è tutta la vita che volevo andare al Gorgazzo.
Poi aspetta, ci dicono che si dice polcenighesi, un sì, ascoltatore. Io mi fido totalmente dell'ascoltatore. Aspetta che mi hai cancellato. Poi, ecco, mi dicono se conosci il marito di Zoe Saldana, che ha vinto l'Oscar, che è di Salò. Il
no.
Marito di Zoe Saldana, come si chiama il marito di fammi un controllo. È italiano ed è di Salò. Vediamo un po'. Ragazzi, non sapete marito.
Adesso veramente mi è venuta voglia di andare alle sorgenti del Gorgazzo.
Marco Perego, ecco, grazie al cardinal Nespoli, eccolo qua. Marco Perego, lo conosci? Italiano di Salò, è il marito.
No.
Che bei capelli fluenti, capello bello.
Ma
dottor.
È anche giovane, secondo me, proprio di un'altra generazione. No, non l'ho mai visto a Salò. Ma poi una persona così, secondo me, non vive a Salò.
Beh, adesso no.
Infatti.
Però.
Non è il tipico salodiano, salodiano è diverso.
Cos'è? C'è un fenotipo salodiano?
Ma sì.
Ma adesso sei invidioso perché lui è bello capello.
Ma no,
cioè
non
il capello
può
fino,
essere così un
fino
salodiano.
Alle spalle, e tu invece sei pelato.
No, il salodiano è diverso, è più lavoratore.
Tra l'altro dicono il padre di Perego, cameriere, e la madre casalinga. Quindi secondo me in qualche spettacolo lì a Salò all'inizio avrai conosciuto...
Ma so che lui sicuramente non
Perego,
è un
Perego, conosci dei Perego?
È più Brianzolo come cognome Perego, no? Che non salutiamo.
Però lui è di Salò.
Vabbè.
Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, ma se facciamo la pace con Putin, Trump e company, a cosa ci riarmiamo a fare? Pensiamo che ci attacchi l'Indonesia, Singapore, non lo so, io non riesco a capire questa corsa agli armamenti per salvarci da chi?
Ma non è salvarci, è perché... Caro ascoltatore, se non sei accorto, il mondo è cambiato, cioè l'America vuole un disimpegno, come dire, se c'è una crisi vedetevela voi europei, se soprattutto è in Europa. Invece adesso ancora la maggior parte degli armamenti arrivano dagli Stati Uniti. Poi chissà cosa c'è nella testa di Putin, magari si fermerà lì.
L'idea di molti è che Putin domani ce lo ritroviamo.
Questa è un'altra.
Ce lo ritroviamo davanti al Colosseo in un paio di giorni.
Non esagerare, non fare il provocatore.
Questa è l'idea che molti hanno.
Non fare il provocatore.
Che Putin in un battibaleno arriva qui.
Diciamo veramente. Che nella testa di Putin non sappiamo se vuol prendersi la Polonia, che ne so.
No, ma molti sono convinti che la Russia.
Se si prende la Polonia, se la Russia invade la Polonia.
Sì, sì, ma
europea,
la cosa che a me sembra eccessiva è che alcuni pensano veramente che Putin abbia l'idea di invadere tutta l'Europa, l'Italia compresa. No,
ma
questa è l'idea che molti hanno.
Ma dai, ma quelli sono provocatori. Ma voglio dire, ma se attaccasse la Polonia, se siamo nell'Unione Europea, è come se attaccasse l'Unione Europea, no?
Certo, ma a quel punto.
Quindi anche noi come Unione Europea.
Sì, ma molti invece hanno l'idea che Putin abbia l'intenzione di allargarsi, che ne so, fino allo stretto di Gibilterra,
ma dai,
fino alle colonne d'Ercole, che ce lo potremmo trovare in due giorni alle colonne d'Ercole.
Vabbè.
Questo.
Il problema dell'Europa, non dell'Unione Europea, ma dell'Europa, è che prima non ci si poteva fidare di Putin, ora non ci si può più fidare nemmeno degli Stati Uniti. Quindi bisogna imparare a far da soli, ci piaccia o no.
Più che fidare è questo, cioè il messaggio che ci sta lanciando Trump in maniera molto molto energica è avete rotto con la richiesta di aiuto degli americani, dovete fare da soli, e per fare da soli, se c'è una crisi come quella che stiamo vivendo, dobbiamo dargli le armi noi, oppure non ce la fanno.
Sì, bisogna anche dire che però a fronte di questo sostegno, diciamo, militare che abbiamo avuto sempre dagli Stati Uniti, poi siamo sempre stati allineati totalmente con loro. L'unico che si oppose ai tempi fu Craxi,
sì,
no?
Ma magari con la questione di Sigonella. Se ti svincoli,
certo, non è che tutto sia stato dato dagli Stati Uniti così, no? Per gentilezza. C'è sempre stato un bilanciamento, è sempre un do des.
Nella NATO è così. Però la NATO dovesse.
Perché altrimenti anche lì, no? Sembra che gli Stati Uniti abbiano fatto tutto così per benevolenza nei nostri confronti. No,
gratis.
Non è mai a gratis.
C'è Carlo. Ah, no, aspetta, c'è un ascoltatore.
Milan, Manera, sì, buongiorno. Siete la cocciniglia della comunicazione. La cocciniglia della comunicazione.
Non credo che sia un complimento così a naso. Però con la cocciniglia si
ma
fa.
È una bella parola, cocciniglia.
Si
guarda,
fa rosa dello yogurt.
Sì,
dello yogurt.
Io sono orgoglioso di essere la cocciniglia.
Ma infatti.
Adesso me lo metterò anche sul biglietto da visita.
Cioè, perché adesso dire che sei un insetto, no? È un insetto la cocciniglia, si può. Un parassita. Sarebbe un insulto. Sei un parassita.
Ma chi se ne frega?
Ma
a quelli che dicono così, bisognerebbe chiedere loro, a queste persone, che fenomeni straordinari sono.
Ma non devi prendere.
No, ci mandi un curriculum.
Come dicono
questa persona, ci mandi un curriculum delle cose straordinarie che ha fatto nella vita. Così,
detto,
giusto per curiosità, no? O dei lampi illuminanti con i quali, appunto, ha reso migliore la vita di tutti quelli che lo conoscono.
Il suo pensiero. Ma Anacleto. Anacleto, che fine ha fatto?
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grulli, state a sentire, ma avete un purga, lo sai che io con questa faccende politiche sono un po' alterato. Ho sentito Manera che è un po' alterato, lo sai che cos'è la cocciniglia? Io ho lavorato al giardinaggio a 30 anni, è un parassita della pianta bianca che bisogna curarla, che se no ti mangia e muore,
certo,
la pianta.
Come
hai capito?
No, come no. Sì. Ho avuto anche io in casa nel mio balconcino ogni tanto è comparsa la cocciniglia.
Senti, ti volevo dire, a parte
sul limone,
domenica, le maglie più brutte di tutti i tempi l'aveva il Milan l'altro.
Niente, tu sei venuto qui per parlare del Milan, cioè sei venuto qui, sei riapparso dopo mesi e ci stuzzichi, sì, sul Milan. Ma guarda che sei bastardello dentro proprio, eh?
Ma certo, come il mio amico Roberto Benedetti mi disse appena lo vidi lunedì, ma le maglie è perso, che insomma poteva, se ci trova la chiesina, forse con la Lazio un pareggio lo portava via. Comunque lasciamo perdere. Come state tutti? Per bene, ho sentito il mitico venerabile Lorenzo Nespoli. È contento.
Beh, contento, sta volendo il Papa, il nostro cardinale Nespoli.
Anacleto, sei consapevole del fatto che Lorenzo Nespoli ti ha chiamato perché avevamo un buco in scaletta?
No, non è vero, c'è anche un altro ascoltatore.
Non sapevamo come riempire questi minuti per arrivare fino al giornale radio e allora abbiamo detto chiamiamo Anacleto, il nostro tappabuchi.
È vero, io sono Jolly, il famoso Jolly. La carta giornata.
Ti ricordo, come ricorda l'ascoltatore, che la cocciniglia era la base anche del rosso per il Campari. E io ho anche aggiunto che la cocciniglia si fa rosa dello yogurt alla fragola. Quindi non è che essere la cocciniglia è così tanto un insulto. Anzi, noi siamo la cocciniglia. Le cocciniglie, caro.
Siete giusti. Ognuno. Fatto una bella considerazione.
Senti un po', stai con noi, senti che cosa vuol dirci anche Carlo da Bologna, se no non ce la faccio. Aspetta, Carlo, cosa c'è?
Buongiorno, buongiorno Milan, io sono un ascoltatore affezionato e il mio intervento è leggermente tardivo perché volevo farvi notare questo, sì, è un po' tardivo. Nella prima mezz'ora avete parlato di Ucraina, avete parlato di Trump, avete parlato di von der Leyen, di riarmo, di pace, di Zelensky. Non avete mai speso una parola per quello che è l'elefante nella stanza, e cioè Putin. Non avete mai nominato Putin nella prima mezz'ora.
Devo dire.
No, non è vero. Lui l'ha nominato, ha detto che tipo di pace vuole Putin.
Carlo, devo dire, ti sei distratto quei 20 secondi perché io ho detto in tutto questo qualcuno ha notizie di quella che è la pace proposta da Putin. L'ho proprio detto così in maniera provocatoria.
Io aggiungerei anche che storicamente, vi faccio notare che storicamente i dittatori, i Napoleone, gli Hitler, i Saddam Hussein, una volta che partono non si fermano.
Questa è un po' il timore. Poi Leonardo la mette come provocazione, vuole arrivare al Colosseo, questo no, ma secondo altre teorie potrebbe mirare a qualche paese baltico e alla Polonia perché la considera parte della grande Russia. Certo, mica poi vuol conquistare la Francia o la Spagna o l'Italia. Però insomma, vabbè, grazie Anacleto, ti dobbiamo salutare. Cosa vuoi?
Lo so, niente, che sta a dire, forza Chiesina tutta la vita. Quando riviene qua a luglio e si va a mangiare o a bere da qualche parte, che sta a dire,
come sempre.
Partorisci un libro di qui a luglio.
Ma ce l'ha già, ne ha uno nuovo già, ha cambiato il titolo e rifà quello di prima, perché basta cambiare titolo i libri.
No, non c'ho libri.
Cambia il titolo, Grullo.
Non ho libri, ma vengo a mangiare lo stesso, basta che paghi tu, insomma, quindi a posto.
Vieni, si fa pagare Fabio, il sindaco,
vabbè, così, il sindaco sarà contento. Giornale radio.
1, nessuno, 100 Milan.
Signori, capolavoro!
Cari amici di Radio 24, ascoltiamo adesso i Chiattini Mazzo di Battisti.
Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente e i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi dicevi perché non parli. Mm-hmm. Mm-hmm. che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te, le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensità, immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Ma che karaoke qui facciamo, ragazzi?
Qualcuno ha scritto momento karaoke.
Buongiorno, allora vediamo di capirci, bisogna stare attenti a non offendere Trump, a non offendere Putin, che sono due carogne, e poi lasciamo che Zelensky venga preso in faccia, che al posto di Zelensky potrebbe essersi chiunque dell'Europa dell'Est, chiunque, e vorremmo anche non essere pronti a reagire, ma siamo deficienti?
Sì, però sembra che uno... Prego, 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 prego.
Questa storia della Serbia fa riflettere. Crolla una pensilina, 15 morti, tutti in piazza. Italia, crollo del ponte Morandi, 43 vittime, muti, tutti muti.
C'è da dire, non è che qui nessuno mette in discussione che Trump e Vance siano, parere mio, due bulli e si comportino come tali, e che Putin sia un dittatore, ma il concetto di bisogna reagire, poi uno deve fare i conti con quella che è la realtà, e guardate che la risposta l'ha data Zelensky ieri. Cosa ha fatto Zelensky quando Trump ha detto, dopo che è naufragato l'incontro, sospendiamo gli aiuti militari? Zelensky ha detto, beh, effettivamente dobbiamo ricucire con gli Stati Uniti, perché se uno è bullo, ha i muscoli e ti dice ti spacco la faccia, è triste, ma o sei più capace di spaccargliela tu, oppure dici no, va bene, dai, non spaccarmi
oppure
la faccia.
Oppure si può fare la scelta, purtroppo, come dicevo la settimana scorsa, noi abbiamo la forza, la voglia, gli armamenti e le persone per fare una guerra totale alla Russia.
Vabbè, le persone non le ha mandate neanche l'America, sto giro.
No,
ha
certo, dico, ma ipoteticamente se riteniamo che...
No, in questo momento
ecco,
no.
Questo è
quello che ci ha detto ieri il professor Nones. No, noi non siamo in grado di sostituire l'America adesso.
Sì, ma anche dal punto di vista umano, ci sono persone in Europa, noi, che avrebbero voglia, diciamo così, di andare a combattere in prima persona.
Secondo questo ascoltatore, ho detto bravo, viva i bulli, come se a me piacciono i bulli. Vabbè, niente, allora non ci capiamo. Ma perché oggi abbiamo ascoltato il monologo di Manera in versione Battisti? Perché proprio oggi 5 marzo, oggi.
Molto bello, oggi, Giardini di marzo, una delle mie canzoni preferite.
Qualcuno ha detto che insomma un capolavoro andrebbe lasciato tale, però vabbè, insomma, vabbè. 5
ma sì.
marzo. Oggi,
ma cantano tutti questi trapper con l'autotune che non sanno cantare.
Calmati.
E non posso cantare io sulle note di Battisti. Ma porca miseria, vada a sentire quelli che cantano con l'autotune, sono molto peggio di me.
Ma perché oggi? DJ
veramente, a volte c'è da perdere la pazienza, veramente, a venire qui. Ogni giorno perdo un anno di vita.
Quindi adesso ne hai,
non so, 190, 240.
Ma perché? Vabbè, oggi è il compleanno, diciamo, sarebbe il compleanno di Lucio Battisti. Molto bene. Il monologo.
Lo vuoi fare? Io ce l'ho.
Come no?
Come tu vuoi.
Chiaro,
a che ora chiudiamo,
chiaro,
di grazia?
No. Chiudiamo, niente, ancora. Monologo e poi c'è l'ospite. Monologo e poi c'è l'ospite. Monologo.
Allora oggi voglio parlare di un sentimento che accomuna molti, anche qui, ovunque, l'invidia. So che anche in radio ci sono molti invidiosi. Anche.
Ma chi l'ha detto?
Io però invidio una categoria, anch'io soffro di invidia, ma invidio una categoria particolare di persone. Quelli a cui gli eventi positivi dicono che succedono per caso. Ci sono alcune persone che raccontano, anzi secondo me millantano, ma diciamo raccontano di eventi particolarmente positivi che sono capitati loro ma senza che li cercassero, per caso. Ad esempio, quante volte avete visto, soprattutto attrici devo dire, che intervistate in televisione, la domanda come hai cominciato a fare questo lavoro l'attrice, rispondono: ah beh, per caso, avevo accompagnato a un provino una mia amica e invece di lei hanno preso me. Ma figuratevi, io neanche lo volevo fare quel provino. Allora, prima di tutto io penso all'amarezza che deve aver provato la sua amica, quella che aveva fissato chissà dopo quante difficoltà il provino. Va a fare un provino magari per un film al quale teneva particolarmente, chissà perché dice a una sua amica se può accompagnarla, atto temerario sapendo che va così. Arrivano insieme sul set dove si fa il provino, così gli organizzatori del provino, notando evidentemente la sua amica, la inseriscono subito nel calendario dei provini per il giorno stesso, immediatamente, cosa che in realtà credo non succeda mai. Io un po' di provini li ho fatti, ma è tutto concordato prima, non è che qualcuno si presenta e immediatamente gli fanno fare un provino, è organizzato. Ma penso all'amarezza di chi su quel provino contava tantissimo e che poi viene scartata questa ragazza, magari donna, a favore dell'amica che, guarda un po', il provino non lo voleva neanche fare, eppure così ci raccontano, è successo per caso. E poi da lì una progressione inarrestabile, tutto ovviamente per caso, un successo dopo l'altro, tutto inaspettato, tutto per caso. E l'amica scartata cosa ha fatto? È finito in un vortice di depressione, di sensi di colpa, per essersi fatta accompagnare dall'amica che poi è stata scelta al posto suo? Oppure è andata così, piace raccontare così? Ora che lavoro fa la persona scartata e ignorata? Lavora o è diventata alcolista? E l'altra, l'amica che poi ha fatto il provino per caso, ha mai avuto almeno un po' di sensi di colpa? Eppure è successo tutto così, per caso. Ecco, sarebbe bello che nella vita per tutti ci fosse prima o poi un bel evento positivo che succede per caso, possibilmente non a scapito di altre persone, qualcuno che per caso viene assunto a tempo indeterminato mentre viene notato in strada, per caso, qualcun altro che diventa calciatore per caso, mentre accompagna l'amico a fare un provino. Accompagna l'amico a fare un provino senza pensarci, e senza pensarci fa due palleggi per caso mentre aspetta l'amico e viene scelto da un'importante squadra di Serie A. Purtroppo non capita mai così alle persone normali. Di solito alle persone normali per caso capitano solo le sfighe, come a me, che per caso mi sono rotto la milza giocando a tennis. Quella mattina avrei dovuto fare altro, invece per caso ho giocato a tennis e ho rotto la milza. Per caso, a casa del mio compagno di doppio che mi ha dato una gomitata nella pancia. Per caso, vabbè, almeno quel giorno non c'era un provino per un film al posto mio, poi avrebbero preso lui. In quel caso la sfiga sarebbero stata davvero troppa.
Va bene, va bene.
Per caso.
Per caso.
Ho fatto un provino, per caso ero andato, ho accompagnato una mia amica e hanno preso me.
Ma succede spesso?
Mai.
Mai.
Ma mi hanno preso per caso, non volevo neanche andare a quel provino, pensa, pensa. Non sono presentata lì e hanno preso me al posto dell'amica, per caso.
C'è chi quello e chi la milza, insomma. Punto. Per caso. Va bene, 10-18
minuti. Non volevo
minuti.
Neanche fare l'attrice, è successo per caso.
10-18 minuti.
Un
senti un po' adesso.
Avevo accompagnato una mia amica.
Di cosa dobbiamo parlare?
Per caso.
Parliamo? Beh, intanto cambiamo. Dai, sentiamo prima se c'è qualche ascoltatore.
Ah, già che non c'è più il traffico alle 10:15. C'è stato questa variazione. Ah.
È arrivato al terzo giorno. È arrivato al terzo giorno. Io avevo scommesso dopo due giorni la smetterà con questa solfa.
Ho una proposta per le 10:15, visto che abbiamo sempre questo buco che non sappiamo cosa mandare. Facciamo il momento karaoke, mettiamo una base.
L'hai già fatto.
Ma la rifacciamo senza la voce guida, la facciamo solo con la musica.
Ma guarda che i messaggi non sono stati molto
lusinghieri. Ma chi se ne frega, ma non mi interessa, guarda, devo dire che non mi interessa più.
That's the thing about Putin non ha bisogno di invadere l'Italia, basta che paghi qualche politico italiano.
Siamo noi occidentali che nella storia ogni tanto andiamo a invadere la Russia. Vedi Napoleone, vedi l'ultima guerra mondiale. Loro non sono mai venuti a invadere di qua, capito? Studiare, studiare.
E quindi viva Putin!
Smettila, vengo lì, te ne do tante, oltre a querelarti, eh?
Beh, per come siamo messi in Italia, anche se ci invadessero, credo che potremmo solo ed esclusivamente migliorare.
Allora, il ministro Lollobrigida ha dichiarato questo: le ostriche sono un bene di lusso solo perché sono care, ma in realtà la natura non le ha fatte così.
Cioè non le ha fatte care?
Non le ha fatte care. E allora, visto che l'agricoltura, il mondo dell'agricoltura, il mondo soprattutto degli acquacoltori sono stati messi in ginocchio dal granchio blu, ha rilanciato un'idea, quella di abbassare l'IVA dal 22% attuale al 10% sulle ostriche. Non storcete il naso, che anche voi l'ostrichina ve la fate, eh? Guarda. Pietro La Corte è un grande fan, champagnino e ostrichina, sciabolata, champagnino e ostrichina.
Certo!
Vogliamo salutare, è con noi, tra poco lo salutiamo, il presidente, l'ex presidente dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori, è adesso membro del Consiglio, si tratta di Giuseppe Prioli, ecco, ci ha raggiunto, buongiorno Prioli, eccoci qui.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, buongiorno, ovviamente messa così abbassiamo l'IVA alle ostriche, dico subito agli ascoltatori che diranno ma questo è il primo problema dell'Italia, no! Non è il primo problema dell'Italia, ma si possono affrontare più problemi alla volta. Il ministro dell'Agricoltura ieri ha parlato di questo. Allora, vi vede d'accordo intanto questa idea di abbassare l'IVA?
È una battaglia che stiamo portando avanti da anni, questa, per abbassare l'IVA delle ostriche, anche perché è vero che ci sono sempre delle priorità, ma come diceva lei, si possono fare anche più cose contemporaneamente. E questa è una cosa, credo molto importante, perché è un settore che si sta sviluppando e i settori produttivi io credo che vadano incentivati, soprattutto un discorso legato all'ostricoltura, insomma.
Ho capito poco la frase di Lollobrigida: le ostriche sono un bene di lusso solo perché sono care, ma in realtà la natura non le ha fatto così. Cioè, la verità è che saranno care perché saranno difficili da...
Sai che io non ho idea quanto costi, per esempio, un chilo di ostriche, vediamo, IVA esclusa.
Vediamo.
Guardi, il discorso che sono care è una fantasia. Cioè, chiunque va in pescheria... allora, il prezzo della pescheria non è il prezzo al produttore, prima di tutto. Quindi noi qui stiamo parlando di abbassare l'IVA al produttore.
Al produttore, ok.
Che è una cosa importante. Lei pensi solo che il tartufo, e qui lo sappiamo tutti quanto costa,
sì,
ha l'IVA al 10%.
E dice, perché l'ostrica no? Ma perché?
Perché l'ostrica che costa, che al produttore gli vengono dati, se va bene, 6-7 euro al chilo. E un chilo di soglio le costa 20 euro adesso.
Scusi, qua io perché non le prendo abitualmente, quanto costa al rivenditore?
Al dettaglio è diverso, perché al dettaglio si innescono una serie di diciamo così, di costi aggiuntivi che dipendono dalla qualità, dalla capacità di venderla, dalla...
Però mediamente, cioè io voglio un chilo di ostriche, vado dal pescivendolo.
Allora, prima di tutto, un chilo di ostriche non lo compra credo quasi nessuno, tutti compreranno delle ostriche. L'ostrica può andare anche, sì, possono andare anche un euro all'ostrica in alcune produzioni, chiaramente dipende dalla qualità.
Per avere un'idea, un euro all'ostrica al chilo cosa corrisponde?
Il chilo diventa un costo, nel senso che comunque diciamo che un'ostrica è 60-70 grammi, quelle migliori, ci possono essere anche di più, ma diciamo tra i 60 e i 70 grammi possono essere quelle di un certo tipo.
E poi è tutto guscio.
Quindi, e poi in parte guscio, in parte guscio. Dopo dipende, lì c'è... Allora, l'ostrica noi la banalizziamo a livello nazionale, ma Spesso e volentieri, poi però ci sono paesi come la Francia invece che la valorizzano così come altri, perché appunto per loro è una tradizione. Cioè, io le faccio solo un esempio: Francia IVA 5,5, Olanda 9%, Irlanda 4,8%, Spagna 10%, Portogallo 6%, Croazia 5%. La domanda è: siamo solo noi che la consideriamo un prodotto?
Forse perché
certo
tradizionalmente abbinata allo champagne, allora si ha l'idea che sia una.
Anche in Francia.
Però è lo champagne che costa, no? L'ostrica.
Sì, ma poi si batte anche in Francia, più in Francia lo champagne che in Italia, se vogliamo.
Eppure, sì, da noi le nostre bollicine vanno benissimo.
Da noi vabbè, giusto. Prosecco e ostrica. Non suona benissimo, prosecco e ostrica come. Come champagne,
però,
no, però vorrei capire cos'è una battaglia secondo lei che va contro una certa ideologia. Guardi, anche i messaggi arrivano, i messaggi insomma si può vivere senza mangiare ostriche, sì, anche senza mangiare salame, voglio dire, uno può vivere anche senza mangiare qualsiasi cosa.
Cioè, qui stiamo parlando di quelli che mangiano le ostriche, va bene, qui però ci sono persone che lavorano per produrle. E io credo che mettere un'IVA più alta rispetto ad altri prodotti della pesca, di tutti gli altri prodotti della pesca, solo l'astice a questo punto, l'aragosta, avrebbe un prezzo di questo, un'IVA di questo tipo, è comunque un blocco. Stiamo parlando adesso dei famosi dazi, che se aumentano ci sarà una ripercussione sui costi, e qui è la stessa cosa. Poi alla fine è un piccolo dazio che viene messo su un prodotto che alla produzione, ribadisco, viene pagato il giusto, 5 euro, 6 euro, 7 euro, dipende dalla produzione.
Effettivamente
l'Italia,
però, io no, scusi Prioli, io dico questa cosa anche a te Leonardo, se uno dice vongola o cozza, nessuno si indigna.
Secondo l'ostrica me è il nome che incide.
Ma non è che il nome.
Cozza
no.
Dà l'idea di una cosa economica. Ostrica vongola. Già nel nome dà l'idea di una cosa. Bisognerebbe cambiare il nome delle ostriche per mantenere l'IVA più bassa.
Sì. Bisognerebbe cambiare il nome. Sì. Pensate che le vongole, così, le vongole veraci, purtroppo adesso con il granchio blu c'è successo qualcosa di straordinario, ma prima al produttore gli davano 7-8 euro al chilo. Allora la mia domanda è: perché nessuno dice niente? Erano 30.000 tonnellate.
Perché l'ostrica evidentemente negli anni è diventata l'emblema della, non
del
so
lusso.
Perché, del lusso, della ricchezza.
Sì,
più della vongola.
Il problema è che però questa cosa grava, questa IVA sul produttore, perché se vado al ristorante mi sembra che l'IVA sia il 10% perché è un alimento. Cioè, però in quel caso è così. Ribadisco, non ci guadagna niente, non ci perde niente il consumatore. Cioè, forse ci guadagna sicuramente la produzione che si sviluppa.
In Italia c'è un grande consumo di ostriche?
C'è un grande consumo di ostriche, abbiamo una grossa importazione anche di ostriche francesi, perché chiaramente la nostra produzione al momento è bassa, ma si sta alzando. Ci sono 10-12 produttori di quelli che conosco io, ma ce ne saranno altri, che stanno sviluppando questa produzione, anche perché considerate le problematiche che ci stanno assillando in questo periodo, guardate il caldo della scorsa estate, il granchio blu con le vongole veraci, ci sta cercando anche della diversificazione. L'ostrica può essere un buon canale di diversificazione, abbiamo produzioni eccezionali, io non faccio pubblicità perché non sono un ostricoltore, però se qualcuno di voi ha voglia a maggio di andare all'Oyster Fest che c'è alla Spezia, potrà gustare le ostriche italiane e sentire qual è la differenza rispetto a tanti prodotti che ci sono anche sul mercato.
Ormai le ostriche sono tutte di allevamento in pratica.
Le ostriche ci sono sia di allevamento che non di allevamento. È chiaro che quelle più, diciamo, numerose che vengono commercializzate sono quelle di allevamento, perché ormai c'è uno standard di produzione. Però ribadisco, è un prodotto di qualità sul quale l'Italia sta facendo dei passi avanti notevoli. C'è una sperequazione con tutti gli altri paesi europei, ma con tutti gli altri prodotti della pesca. Mm-hmm. Ribadisco, la soglia la costa di più, un branzino costa di più, l'orata costa di più, perché lì nessuno dice niente. Eppure
ha una cattiva stampa l'ostrica, è questo.
Sì, cioè, sì. No, tra l'altro giustamente ci scrive Cesare, mitico, che dice effettivamente non è veloce come non sono veloce io e non è veloce Manera sulla matematica. Quindi se abbiamo capito 60-70 grammi un'ostrica attorno all'euro, insomma sui 20 euro al chilo si possono trovare le ostriche, 20 euro se, vado da, sì, se, se adesso vado dal pescivendolo, 20 euro
al consumo. È chiaro che se ci sono ostriche di pregio francese che si sono certificate, hanno una qualità, possono costare anche molto di più. Vabbè. Ma siamo arrivati al punto che mi sembra che le famose chiacchiere siano a 100 euro al chilo,
quelle di Gino Massari.
Questo però lo decide, non lo decide, non è il prezzo medio. Io quando vado qui a Carnevale ho speso molto meno.
Le dirò Prioli nel ringraziarla questa cosa. Abbiamo parlato delle chiacchiere di Gino Massari a 100 euro al chilo. Abbiamo chiesto a Gino Massari di intervenire, no? Perché ha fatto un'intervista al Corriere della Sera e lui ci ha detto: di chiacchiere sulle chiacchiere ne sono state fatte abbastanza.
Sulle ostriche ancora di più.
Sulle ostriche non ancora.
Questa è la quarta volta che si presenta, che ci potrebbe essere l'opportunità di un emendamento. Io mi auguro che tutti i partiti siano d'accordo su queste cose, perché sinceramente i problemi sono altri.
No, ma infatti questo andrebbe incontro ai produttori, è una questione proprio di sostegno anche alle piccole e medie imprese che si occupano di questo. Prioli però la dobbiamo salutare e ringraziare, grazie a Giuseppe Prioli del Consiglio dell'Associazione Mediterranea Acquacoltori. Ecco qua, una che fa uso e abuso di ostriche e champagne tutti i giorni, qua anche in redazione, a colazione, ostriche.
La nostra e anche un po' di caviale possibilmente.
Certo.
Se non vi dispiace troppo.
Sì, ma soprattutto quello iraniano, proprio di livello. No,
quello russo non si può adesso.
Ma anche. Va bene, vai Deborah.
Pronto?
Come stanno i nostri vecchi?
No, un momento, mi scusi.
Solo adesso ti ricordi di loro.
Ecco.
Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
No.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
Chi scusi?
Uno. Nessuno. 100.000.
È così evidente, accidenti.
Dobbiamo arrangiarci da noi, allora via tutte le basi americane in Europa?
Nessuno che arrivi e dica facciamo come la Svizzera, siamo neutrali, non facciamo la guerra e non rompete le balle. Anzi, prendiamo per oro colato quello che dice Trump. Usciamo dalla sua giurisdizione, sono 40 anni che siamo sotto di lui.
Sotto di lui, Trump, no, sotto gli Stati Uniti forse. Sì.
Comunque tutti quelli che si lamentano del fatto che siamo schiacciati, comandati dagli americani da decenni, signori miei, se vogliamo essere autonomi dobbiamo avere anche delle forze di difesa autonome, è tutto lì, eh. Finché dipendiamo da loro per la difesa dobbiamo anche chinare la testa.
Arrestatelo Manera, ha rovinato un capolavoro, arrestatelo.
Perché ha cantato sopra Lucio Battisti, vabbè.
Già, cantato meglio di tanti trapper che oggi se vanno per la maggiore.
Sì, ma non meglio di Lucio Battisti, questo è la critica. Ma, che
guarda,
ti
ricordo che Lucio Battisti
era un po' stonato,
questo.
Però era Lucio Battisti.
Sì, ho capito, ma se tu prendi Lucio Battisti, pur con grandissimi carbone, non aveva un'intonazione perfetta, quindi io mi sono adeguato all'intonazione di Lucio Battisti.
10:39 minuti adesso.
Vi vedo al di là del vetro.
Ecco, poi ci spieghi. Dobbiamo parlare di un podcast.
Per colpa di questa signora che c'è qui in studio.
Sì, serio, smettila, sì, serio.
Lo facciamo per il tuo bene. È la frase che tanti bambini sentono pronunciare ripetutamente da adulti che pretendono di scegliere la strada giusta per loro, spesso senza neanche interpellarli. Bambini come Caterina o Matilde, 6 anni, strappata con la forza dalle braccia della sorella e consegnata a una famiglia affidataria.
Sento che me la tolgono proprio da in braccio, quindi da lì inizio a non capirci più niente, la stringo sempre più forte e loro me la portano via.
Come Edoardo e Francesco, che a 11 e 16 anni vengono portati in comunità e cercano disperatamente il modo di tornare a casa.
La prima cosa che ho pensato nel furgone era: devo trovare il modo di tornare a casa.
Il podcast, di cui sentite un trailer e che è disponibile da oggi, si intitola proprio così, Per il tuo bene. La nostra Livia Zancaner ne è l'autrice. Eccoci Livia.
Buongiorno, eccoci qua.
Eccoci qui. Allora, abbiamo intuito forse qualcosa da questo trailer dell'argomento, però se ce lo spieghi, è una storia anche molto impattante, eh?
Sì, allora, il podcast riguarda in generale le storie di affidamento figli nei casi di violenza domestica. In questo caso specifico si parla di 4 fratelli che all'epoca dei fatti, o meglio all'inizio dei fatti, nel 2018, avevano 14, 12, 9, 4 anni. Questi 4 fratelli vengono, dopo una serie di fatti, vengono allontanati dalla loro mamma, con cui continuano a ripetere di voler stare, e in un secondo momento divisi tra loro. Ciò succede dopo una denuncia di violenza domestica. I ragazzi vengono mandati, 3, i più grandi vengono mandati in comunità, la più piccola viene data in affido familiare. Quando la piccola viene data in affido ha 6 anni.
È un argomento delicatissimo, perché il rischio, cara Livia, lo sai, ci sono vari casi, è subito di dire: ah, gli assistenti sociali arrivano, portano via i bambini, come se fosse, come dire, il gusto degli assistenti sociali di fare questo. No, ricordiamo il caso celebre Bibbiano, eccetera. Però è un tema sul quale casi del genere, come quello che racconti molto bene, ci sono, eh.
Casi ce ne sono, ma in questo caso i ragazzi vengono proprio allontanati e portati in comunità, strappati dalla mamma e portati in comunità dopo una denuncia di violenza domestica. Perché questo accade? Perché praticamente il procedimento civile, procedimento penale, procedimento civile di affido figli, affidamento figli e separazione, quello penale, a volte proseguono su 2 strade parallele, quindi ognuno fa il suo lavoro. Questo, con la riforma Cartabia, questo cortocircuito dovrebbe essere sulla carta separato, poi vedremo cosa accadrà nei fatti. Ma succede questa cosa qua: praticamente viene denunciata una violenza domestica nei confronti dell'uomo, e praticamente sul banco degli imputati finisce anche la mamma, cioè la donna. Praticamente la madre viene considerata manipolatrice, cioè i figli, se non vogliono vedere il padre, la colpa viene data alla mamma perché li manipola, non perché il papà magari è un violento. E quindi i ragazzi poi vengono allontanati, appunto perché in questo caso la mamma non viene considerata idonea ad occuparsi dei suoi figli. Ma io voglio specificare che in questo podcast ho voluto mostrare proprio l'allontanamento di questi figli, sì, che viene anche in una maniera molto forte, è un prelievo forzoso.
Abbiamo sentito proprio strappati letteralmente.
Questa non è la prassi, cioè di solito non succede così quando c'è un allontanamento dei figli che vengono messi in una comunità.
Anche perché forse un modo gentile non c'è, cioè come fare a dire: devo prendere tuo figlio e allontanarlo da te.
Allora, gli allontanamenti forzosi dovrebbero avvenire quando c'è un pericolo, un rischio. In questi casi non c'è un pericolo, non c'è un rischio, però vengono effettuati lo stesso. Ma poi ci tengo a sottolineare una cosa, che Ci sono comunque casi quando viene denunciata una violenza in cui magari i figli non vengono strappati, ok? Però vi è comunque un affido condiviso. Perché? Perché la violenza non viene riconosciuta. Su questo c'è proprio un lavoro della commissione d'inchiesta sul femminicidio del 2022. Il problema è che non ci sono numeri effettivi di questi casi.
No, io voglio ricordare che questo podcast è disponibile proprio da oggi, per il tuo bene, quindi lo trovate sul sito di Radio 24 Il Sole 24 Ore nella sezione podcast e poi in tutte le piattaforme. Ovviamente non sveliamo nulla, anche perché devo ancora ascoltarlo io, non lo so che mi hanno detto che è molto bello.
Grazie.
Questo non avevo dubbi. Non sappiamo come si dipana un po' tutta la storia, però è una storia dalla quale si può trarre un insegnamento generale, immagino.
Sì, c'è anche l'insegnamento, intervengono delle colleghe che seguono con me spesso questi casi, perché i casi di affidamento condiviso nelle situazioni di violenza sono molti e io ci tengo tantissimo a ringraziare i ragazzi, perché in questo podcast sono loro che mi raccontano la loro storia, perché sono diventati maggiorenni, i due più grandi, Francesco e Caterina, sono loro che mi hanno voluto raccontare questo, proprio perché queste storie non accadano più, e loro hanno mostrato veramente molto molto coraggio e sono molto molto risoluti, anche la loro mamma.
Le storie che segnano per la vita. Ora ci devi dire, in conclusione, non c'entra, perché hai allontanato dallo studio Leonardo Manera, che è in uno studio a fianco, lo so, guarda, è una questione annosa.
Allora, è successo che praticamente io sono entrata in studio, sì, salutando, buongiorno Leonardo, buongiorno Alessandro, e ho un po' di raffreddore, come sentirete, eccolo, e Manera qua se n'è andato.
Dicendo?
Devo lavorare.
Sì, anche questo è un lavoro, anche noi stiamo lavorando.
Se... Ho capito, ma un conto è lavorare
qui
in radio.
Scusa, noi invece stiamo cazzeggiando, cara Livia.
No, un conto è prendere, andare a Polcenigo, dove devo andare a fare lo spettacolo, è tutto un altro tipo di lavoro. E sì, quindi non posso permettermi.
Sei
che
venuto qui in metropolitana.
Livia Zancaner mi contagi con queste con questi virus che ha dentro di sé.
Che tu dica Livia Zancaner, no, mi contagi.
Livia Zancaner ha un virus, questa è la notizia.
Sì. Ah, attenzione, aspetta.
Una forma virale.
L'ho detto Manera.
Ha una forma virale abbastanza marcata oggi, quindi non vorrei che mi contagiasse.
Sì, è appena arrivato in metropolitana al lavoro, quindi ha incontrato.
Ma non c'era Livia Zancaner nel vagone della metropolitana.
Magari c'era, non
altrimenti
mai visto.
Sarei venuto a piedi.
No, vabbè, succede sempre così, cara Livia. Tu, vabbè, lascia perdere.
È colpa mia se devo lavorare.
Va bene, no, io voglio davvero ancora consigliare tutti quanti all'ascolto di questo podcast, per il tuo bene. C'è anche un sottotitolo:
La storia dei quattro fratelli di Cuneo. Esatto. Io lo consiglio perché sono storie che non si conoscono. E a cui non si crede, perché che cosa pensa sempre uno è impossibile.
Non avete detto dove si trova il podcast,
ma se l'abbiamo detto su tutte le piattaforme oppure sul sito di Radio 24 sezione podcast, no?
Poi su tutte, giusto, le piattaforme è molto generico.
Spotify, poi Apple
Music. Le devi
News
elencare tutte. Elencale tutte le piattaforme.
Guarda che è dura, Livia.
E comunque
è
c'è
dura
anche sul sito di Radio 24 eventualmente.
Sì,
l'abbiamo
certo
detto solo tre volte.
Sì.
In ordine alfabetico credo siano i podcast sul nostro sito.
Sì, va bene. E si intitola questo, caro Leonardo?
Per il tuo bene.
Grande.
Oh, è incredibile. Cara Livia, vuoi lasciarci con un messaggio finale anche di
un messaggio
di
che
distanza?
Dovrebbe dare è: mi curerò e non verrò ad infettare altri colleghi.
Hai ragione, domani sto a casa.
No, poi ripeto, è un podcast, è bello il fatto che siano la viva voce di alcuni dei protagonisti che ti ha raccontato.
Sì, davvero, questo secondo me è il valore aggiunto, perché sono proprio loro che ci raccontano, e sentire queste storie dalla loro voce è davvero d'impatto, più che altro perché il prelievo, lo chiamo così, è avvenuto nel 2020, sono passati poi solo 4-5 anni perché ho iniziato a lavorarci l'anno scorso, per cui è proprio fresco per loro quello che è successo.
Grazie davvero Livia e noi grazie andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Passo e chino non pa, passo e chino non pa. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres. Céline, batteur. Toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Il radioascoltatore non capisce un gorgazzo. Voi siete coccinelle. Tra l'altro le coccinelle si mangiano la cocciniglia. Quindi coccinelle del giornalismo, perfetto.
Vabbè, cocciniglie o coccinelle. Allora, il buon Leonardo Manero ogni tanto va nelle soffitte, nelle mansarde, a cercare nei vecchi bauli, nelle cantine, trova delle cose interessanti.
Allora, no? Vi ricordo, forse qualcuno ricorderà, anche se risale ad alcuni anni fa, che avevo trovato le poesie di questo poeta sconosciuto, Orfeo Bastoni.
Anche rimpiante da molti.
Sì, però quelle ormai sono state fatte, non ho trovato più altre sue poesie. Ho trovato invece un altro poeta sconosciuto, che si chiama Dario Maloni. Le poesie di Dario Maloni, è un poeta sconosciuto che vi consiglio.
Dario Maloni, magari andate a cercare anche voi.
Quindi voglio, siccome è un poeta appunto sconosciuto, ha condotto una vita, poi anche ho letto insomma un po' della sua vita, una vita
è contemporaneo?
Anche... No, c'è più, no. Credo che sia mancato da non molto, ma ho visto che ha avuto una vita abbastanza solitaria, anche un po' amara. E quindi vorrei recitarvi alcune di queste belle poesie di Dario Maloni, se mi dai una base. Dario Maloni, vi ricorderete che le poesie di Orfeo Bastoni, come rito iniziale propiziatorio, proponevano un da 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 da.
Sì, perché era dadaista.
Certo, invece Dario Maloni non propone questo da 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 da, ma invece propone un altro, lo definirei verso, che è semplicemente prima della poesia di concentrarsi facendo un... ecco.
Che cos'era? Come possiamo definirlo?
Non lo so. Lui dice prima di fare
esatto. Vabbè.
Siamo cresciuti insieme, amici da sempre, tra sogni e speranze e avventure nel vento, finché una notte di stelle ti ho prestato 10 euro e tu mi hai detto grazie, poi te li ridò. Poi, cosa vuol dire poi? Vuol dire oggi, domani, mai? Te li ho chiesti nel 2010 e è riuscito senza portafogli. Te li ho richiesti nel 2018 e hai fatto finta di non sentire. Te li ho richiesti ieri sera, ma non avevi moneta. Poi però lei è entrata al bar e per pagare uno spritz i soldi li hai trovati. Guarda un po' che strano. E così, mentre il ricordo di un'amicizia si è affievolita nel tempo, io mi sono fatto anche il POS, così puoi ridarmi 10 euro col bancomat e torniamo a essere amici, forse. Anche se non potrai più ridarmi gli anni persi da solo e quel che avrei potuto comprare con 10 euro, che sono pochi, ma comunque qualcosa saltava fuori, meglio di niente. Poi è il principio che conta, non vali niente come persona tu e i tuoi, anzi i miei 10 euro.
Anche il finale deve essere, ma ha un titolo? Questo? No, è... Beh, è poesia, sembrava più uno sfogo.
Non hanno un titolo.
Vabbè, non è...
questa è dedicata a un'amica,
un poeta livoroso un po',
Dario Maloni.
Dario Maloni,
questa è dedicata a un'amica.
Questo scaracchio, devo dire che vabbè,
rimandami la base. Dolce amica, senti com'è. Sei diventata madre e il tuo caldo abbraccio accoglie una nuova vita. Anche il mio cuore si espande di un amore infinito per questo dolce bambino dalle guance rosate. Però ti prego, smettila di mandarmi foto ogni minuto. È il bambino che ride, il bambino che piange, il bambino che mangia, il bambino che dorme. Sono tutte uguali, sempre sto bambino che non fa niente perché ha un mese. Non può fare niente. Io ti rispondo sempre con un cuore, una faccina, un cuore, una faccina. Ma la verità è che non le guardo neanche le foto del tuo bambino. Lo faccio solo per far piacere a te, dolce amica. Allora fai tu un piacere a me. Invece di fotografare il bambino, mandami delle foto tue. Quelle le guarderei volentieri. Tu che ridi, tu che piangi, tu che mangi, tu che dormi, tu in biancheria intima soprattutto. Ma anche tu che non fai niente. Basta che non ci sia il bambino, che al contrario di te è brutto.
Questo è brutto anche il finale. No, non mi posso spingere a giudicare brutta, nel senso, però anche il finale, poi anche con lo scaracchio, era proprio molto livorosa questa di Dario Maloni.
Le poesie di Dario Maloni. Vabbè, facciamo l'ultima.
Facciamo l'ultima, dai. Dario Maloni.
Tu eri così bella. Io avrei detto sì a tutto, sì ad amarti per sempre, sì a sposarti, sì a fare un figlio. Io invece ho detto sì al campeggio, però io odio il campeggio, le docce comuni, le zanzare, il sacco a pelo, la sedia pieghevole che ti schiaccia le dita. E tu mi dicevi vedrai, ti piacerà. Ma se non ci sono mai andato è perché non mi piace, se no ci sarei andato prima, mi fa schifo il campeggio. È che mi piaci tu parecchio, ti sogno nuda, mentre insieme facciamo tutto e spero che in quella tenda scomoda e umida uniremo i nostri destini o almeno i nostri corpi. Anche perché dopo tutto questo tempo è arrivato il momento di darmela, visto che a causa tua ho dovuto accettare anche il campeggio che mi fa schifo. Non voglio andare in campeggio, non voglio andare in campeggio.
Scusa, no, ho concluso io la poesia di Dario Maloni perché
mi fa schifo il campeggio.
Vabbè, ma sto Dario Maloni, chissà che vita.
Te l'ho detto che ha condotto una vita un po' amara.
Più che amara, anche un po' densa di
rancore,
nodi irrisolte. Di nodi irrisolte, sì. Vabbè, noi ridiamo, ma vabbè, hai trovato altre poesie, magari nei giorni prossimi
sì.
Ce le dirai. Di Dario Maloni. Molto bene. Allora, ti lasciamo ai Polcenighesi, ti lasciamo alla
ma
fonte.
Ma domani vado a Tolmezzo, poi vado alla Sorgente a Gorgazzo e poi a Polcenigo.
Da Tolmezzo a Gorgazzo, va bene. Molto bene, noi ci troviamo domani alle 9, siamo qui, ciao.
Buon pomeriggio a tutti. Uno, nessuno.